buongiorno a tutti voi, a tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. A inizio ora la trasmissione Gli Altronauti, a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Sono le ore 12:12 di venerdì 8 ottobre 2021. La paura dell'ignoto è un elemento importantissimo nel nostro lavoro. Il termine ignoto definisce ciò che non è conosciuto, non noto, di cui non si ha alcuna conoscenza o esperienza. Indica anche l'addentrarsi in un territorio non identificato o non identificabile, oppure una persona sconosciuta o non identificata. Tutto ciò che in noi non è conosciuto, sperimentato o identificabile è quindi ignoto. Il pensiero associativo naviga incessantemente in ciò che è conosciuto, sicuro e affidabile. Questa ripetizione, spesso meccanica, riafferma le strutture comportamentali della personalità di superficie, dando un illusorio senso di permanenza e di durata. Sicché ogni nuova esperienza, se non in memoria e dunque in linea con le strutture note della personalità, viene sperimentata come potenzialmente pericolosa. La struttura personale è costituita quindi da una stratificazione di memorie fisse, legate al passato, idee, convinzioni, credi, regole sociali, per cui ogni qualvolta entrate a contatto con ciò che non è verificabile e conosciuto, sperimentate la paura dell'ignoto. Per conoscere noi stessi ci viene richiesto di attraversare la paura del non conosciuto. Questa paura, spesso ingiustificata, si riscontra nella maggior parte degli individui che entrano in contatto con ciò che non conoscono di se stessi e del mondo in cui vivono. Possiamo tranquillamente affermare che in qualche misura e a vari gradi la paura dell'ignoto è sperimentata ed è presente in ogni essere umano. Possiamo tranquillamente affermare che in qualche misura e a vari gradi la paura dell'ignoto è sperimentata ed è presente in ogni essere umano. Ma l'ignoto diventa noto quando sperimentate realmente, entrandoci in contatto in modo diretto, tutte quelle cose trattate nel corso del lavoro. Questo significa, naturalmente, fare uno sforzo molto serio di indagine interiore. Non è sufficiente ascoltare e leggere queste parole, poiché i dubbi e lo scetticismo sono onnipresenti alleati della paura dell'ignoto. Queste parole non avranno nessun effetto concreto, eccetto forse di servire come incentivo per incominciare ad esplorare concretamente la vostra natura interiore, a meno che non siate già diventati voi stessi il lavoro di cui vi parlo, vivo solo nella vostra essenza. Quando lo fate con cognizione di causa, avendo compreso il miracoloso strumento che avete a disposizione, allora l'ignoto diventa noto. E laddove rimarrà ignoto, perderà la capacità di spaventarvi, perché quando riconoscerete di non sapere, ammetterete a voi stessi di non sapere, semplicemente. Abbiamo parlato nella puntata di una settimana fa, come in altre puntate precedenti, delle associazioni, di come questo modo di pensare fondato sulle associazioni di cui si parla di fatto ci costringa a rimanere nel non conosciuto in una maglia rigida. E già poterne parlare è qualcosa, il punto poi è poter vivere questa cosa su di sé e poterne fare esperienza e quindi poter fare esperienza di quello che accade quando in me si manifesta qualcosa che fa parte di me, che non conoscevo, che rifiutavo e che per paura posso essere portato o a giustificare, a farlo rientrare in una sfera conosciuta e quindi a sminuirlo, perché anche sminuire tante volte le cose che possono essere invece viste in modo neutro, quello che vivo io come esperienza, mi aiuta a farle rientrare molto nella sfera del conosciuto e quindi a non allarmarmi, a non avere paura di fatto, perché tutto ciò che non conosci, anche semplice, può fare paura. Qui parliamo di noi stessi, parliamo della nostra vita, in realtà di tutti i giorni. Non c'è una interiorità, non c'è una spiritualità, sono secondo me, secondo l'esperienza che ho fatto, come l'ho filtrata fino adesso, sono delle parole, interiorità, spiritualità, eccetera, che possono esserci utili ma che possono anche farci deviare dal senso delle cose. Qui si parla di esperienza e quindi del fatto che si conosce se stessi attraverso l'esperienza, e l'esperienza la fai quando fai qualcosa, quando provi qualcosa, quando puoi vedere quello che in quel momento sono i tuoi pensieri o le tue reazioni o le emozioni che provi. E in quel momento tu fai esperienza, soprattutto se esperisci qualcosa di te che non conoscevi o che, quantunque lo conoscessi, ti illudessi di conoscerlo. In realtà lo conosci realmente solo quando ne fai esperienza, non quando gli dai delle etichette. Il senso di un insegnamento, per come l'ho potuto cogliere io nell'esperienza di questo tempo, è proprio questo, il poter apprendere dall'esperienza e tante volte anche con la difficoltà di non giudicarla anche negativamente, di poterla osservare, perché questo ti permette di conoscere una parte di te che normalmente non solo non conosceresti, ma che potresti riflettere negli altri o vedere all'esterno, indicare all'esterno. E quindi non dare delle categorie mentali, ma poter conoscere attraverso l'esperienza. Quindi quando sentite anche nel corso di questa trasmissione parlare di insegnamento, lo si cita anche nel testo che ho letto poc'anzi, che vi ho introdotto, che poi, di cui poi continuiamo la lettura nel corso della puntata di oggi, ci si riferisce in modo esplicito proprio a questo, quindi a un insegnamento che è vivo, senza nulla togliere alle nozioni mentali, ma a un insegnamento che parla a qualcosa di vitale in noi, a cui si può accedere attraverso l'esperienza. Quindi io innanzitutto vi invito, se volete, se lo desiderate, a poter partecipare alla trasmissione. Se avete qualche spunto da dare o anche qualche associazione, dato che abbiamo parlato di associazioni. E di questo modo di pensare o di portare un'esperienza in virtù di queste righe che finora vi ho letto, di questa paginetta che vi ho letto, che è tratta dal libro La Sacra Realtà, Atto Secondo, L'Avvento dell'Uomo Nuovo, che trovate sul nostro sito che è seialtrove.it. Il numero di telefono per chi vuole telefonare in diretta è lo 049 880 90 20 e prendo la prima telefonata. A chi ascolta ricordo però devi rimanere sul tema della trasmissione. Grazie. Pronto?
Pronto, sono Antonio, ciao.
Ciao Antonio.
Ciao, benvenuto.
A te.
Niente, i temi principali, quello che hai nominato, provo a spiegarmi. Allora, tu hai parlato di ignoto e di conoscenza. Quello che non si sa, di quello che non si sa, si ha paura. Le comunità tendono ad avere usi e costumi e tradizioni come dei punti di riferimento certi, cioè si mettono dei binari e quei binari, praticamente già nell'educazione da bambini e poi, poi magari da adolescenti, con l'individuazione comincia il parricidio, comincia lo staccarsi, l'autonomia del giovane rispetto alle agenzie educative, rispetto, ecco, però insomma, perché per fortuna c'è l'istinto di vita, non c'è soltanto ciò che. Allora c'è la questione dell'ignoto e la comunità tende di fronte a qualcosa di ignoto, appunto, tende a o a chiudersi o ad buttare verso l'esterno col meccanismo del capro espiatorio in un condominio, non so, ho letto nei giornali che in un condominio si sono ribellati perché due persone gay erano andati in questo condominio, adesso la vicenda io non so, però sostanzialmente la comunità di fronte al diverso, a ciò che non conosce o conosce poco, tende a buttare verso l'esterno. Quindi c'è il problema, il bambino affronta la realtà con fiducia, di fronte all'ignoto. Non la realtà, l'ignoto, con fiducia, se è accompagnata dal genitore. Altrimenti, a parte che c'è l'istinto nei bambini, c'è un fortissimo desiderio di conoscere. E qui torniamo sul conoscere. Anche qua, non so se tu intenda la conoscenza di se stesso o tu intendi la conoscenza in senso lato, perché nel linguaggio comune, quando noi abbiamo un doppio registro, c'è il registro del linguaggio comune, che è un linguaggio che sotto l'urgenza del vivere è un linguaggio pressappoco, non è un linguaggio preciso, non è che uno viene a persona, va dal panettaio, ciao, come sei, che conta, è precisa ogni parola, no? Dà per scontato che alcune parole ci si capisca. Poi invece c'è un linguaggio che è più preciso. Ed è per esempio tu hai all'inizio, quasi sempre all'inizio della tua trasmissione, definisci o chiarisci quello che intendi, perché appunto non ci possano essere fraintendimenti, sempre naturalmente nella fiducia reciproca, che non ci sia tecnica del malinteso, ma che ci sia semplicemente una volontà di capire. C'è un ascoltatore che è appassionato di Radio Cooperativa, il quale insiste molto sulla conoscenza e ha ragione, cioè combatte l'ignoranza, secondo lui sono quel che puoi. E allora sul problema della conoscenza, c'è una conoscenza, chiamiamola fenomenica, l'unica che noi possiamo, a cui possiamo accedere umanamente. Poi una coscienza che riguarda lo spirituale non sappiamo, perché chi è in grado? Sì, ognuno di noi sa che non è solo marmo, ma sa che è vivificato da qualcosa, poi ognuno. Ecco, poi c'è invece, nella conoscenza fenomenica, l'unica che conosciamo, c'è la scienza. Ma la scienza è una questione vecchia, che c'è molto fraintendimento su sta roba qua. Oggi noi corriamo il rischio di passare dall'ipse dixit del fideistico autoritario di una volta, medioevale, l'ha detto il Papa, l'ha detto quante volte avrò insistito sul tema qui. E poi c'è invece c'è appunto la conoscenza attraverso la scienza, col metodo sperimentale, dove vige l'osservazione della realtà, il principio di non contraddizione, il principio di causa-effetto, e noi stabiliamo, ci approssimiamo ad una verità grosso modo. Il metro depositato a Sèvres, a Parigi, è un metro più o meno qualcosa, quindi la scienza progredisce nella conoscenza continuamente e non dà delle certezze assolute, dà delle certezze momentanee. Se noi pensiamo ad Einstein, con relativismo, ecco, allora, quindi la scienza indaga su come funzionano le cose, la scienza non indaga sul perché dell'essere. Perché c'è il mondo? Perché c'è o il nulla o c'è l'universo? Il nulla o il mondo? Come mai che la scienza? Perché sa che è impossibile. E quindi indaga, va sempre più a fondo. Ecco, io condivido questa. Purché però, ecco qua, arriva, purché non si arrivi allo scientismo, a un fondamentalismo, anche lì si cerchi una certezza assoluta. Ecco. Quindi quel conoscere che dicevi tu, due temi, l'ignoto, e qui cerchiamo di rispondere, l'ignoto verso il mondo, l'ignoto verso noi stessi, quell'ignoto che noi non è che ognuno di noi è un mistero, noi ci conosciamo pressa poco, ma non è che ognuno, ecco, quindi questi due corni della realtà, l'ignoto e la conoscenza, sono essenziali, importantissimi, ed è per questo che ascolto la trasmissione ogni venerdì, perché spero sempre di entrare in un dialogo con più persone e sentire qualcosa che mi cambi il già conosciuto, che mi cambi l'uomo edito fino a quando non morirò. Io spero sempre, a meno che non abbia gravi malattie, spero sempre nell'uomo inedito, in qualcosa di nuovo, qualcosa di ignoto, che rinnova, che è la vita. La vita non esiste un'assicurazione dal rischio dell'esistenza. L'esistenza ha in sé questi due elementi, l'ignoto e la conoscenza, appunto, progressiva, mai assoluta. Avrei finito, se non sono stato lungo e palloso, ti saluto, ciao.
Grazie Antonio, alla prossima. Tutt'altro che palloso, Antonio, grazie per i tuoi spunti. Allora, tu chiedevi la, se intendessi appunto per conoscenza la conoscenza di noi o la conoscenza in senso lato. Io, per quella che è la mia, per quella che è l'esperienza che ho vissuto a contatto appunto con un insegnamento di questo tipo fondato sull'esperienza, intendo innanzitutto la conoscenza di me, quindi quello che posso sapere di me. Anche sotto certi aspetti la conoscenza in senso lato, perché tante volte ci facciamo delle idee sulle cose anche esterne a noi, che poi quando effettivamente le andiamo ad appurare sono diverse rispetto all'idea che ci eravamo fatti. E quindi una conoscenza più approfondita, il più possibile concreta o a contatto con le cose, ci permette sicuramente di conoscere nel vero senso della parola, secondo me. Altrimenti ci permette di farci un'idea che può essere più o meno distante dalla realtà, però resta sempre un'idea. Indubbiamente la conoscenza di sé è diversa. È chiaro che se voglio conoscere la geografia devo consultare un atlante, però la conoscenza di me è qualcosa di diverso oggettivamente, e tante volte c'è il rischio, perché lo faccio anch'io, di credere che possa consultare un atlante anche per la conoscenza di me, senza poi di fatto sperimentare quelle varie zone geografiche che vedo nell'atlante, senza mai averle vissute e quindi aver visto effettivamente qual è il clima, qual è la vegetazione, quali sono gli animali, quali insediamenti umani ci sono, eccetera, dentro di me, in questo senso. E quindi ti ringrazio, e ti ringrazio anche per il senso che tu hai dato all'ascolto di questa trasmissione, il turbamento della nostra parte edita, il poter ricevere un turbamento, uno scuotimento, perché è sicuramente il senso di un insegnamento di questo tipo, per come lo vedo io, è anche quello che tante volte mi porta a poter desiderare all'opposto di entrare in una zona invece che sia edita, che sia conosciuta, che sia lontano da possibili turbamenti di fatto. E quindi questa condizione che poi tra l'altro Antonio spesso pone nei suoi interventi, la riconosco molto, dell'istinto di vita e dell'istinto di morte come due parti che dentro di me albergano e coesistono. E l'importante, per quello che io posso testimoniare di aver vissuto, è poter riconoscere che c'è anche una parte che anela a questo turbamento, a vivere questa esperienza dell'ignoto, a conoscersi, e non vi sia solo una parte che vive in una condizione invece esclusiva di paura, di associazione, di compromissione del nuovo e di, diciamo, di suo inserimento in un contesto vecchio dove viene snaturato, perché quello che accade spesso è che noi siamo convinti di pensare, siamo convinti di vivere, di fare cose nuove, in realtà stiamo ragionando per associazioni e tutto quello che pensiamo proviene dal passato, e questo non ci permette di essere aperti a qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, che possono essere gli altri sicuramente, ma può essere anche in noi una nostra reazione, un'idea diversa. Questo secondo me, e quindi già il poter prendere coscienza che il modo di pensare che ho associativo si fonda sul passato è già un passo avanti, secondo me, molto importante rispetto a non prenderne coscienza e a ragionare su un binario che di fatto però è solamente univoco. Non so se mi sono spiegato, ma casomai avrò modo durante la trasmissione di dare una delucidazione migliore a quello che ho detto. E Antonio ha citato anche l'aspetto della scienza come una modalità conoscitiva diversa rispetto all'ipse dixit, quindi rispetto alla fede, eccetera. E E quindi traslato in questa esperienza di insegnamento quello che di essere stati fino ad ora a contatto con un insegnamento di questo tipo, e quindi di poter vivere una forma di conoscenza che, come si diceva all'inizio, è fondata su una esperienza delle cose, e quindi conosco di me quello che esperisco, non quello che credo, quello che leggo. Lo conosco nel senso concreto della parola. Da questo punto di vista, questa modalità che Antonio dice che ha la scienza, quindi di procedere per via sperimentale e mettendo in dubbio e arrivando a delle conclusioni che sono però sempre provvisorie, perché poi possono essere rimesse in discussione da ulteriori ricerche, da ulteriori scoperte, eccetera, e non delle verità assolute dei dogmi. Questo modo di procedere può essere applicato anche ad una conoscenza di me stesso. È questo che stimola anche, che fa anche da grimaldello a quelli che sono i pensieri, le idee, eccetera, che provengono da un passato, cioè provengono da esperienze già fatte che ci sedimentano in noi, o da cose che, come dice Antonio, abbiamo acquisito, abbiamo appreso, ci sono state insegnate da piccoli o trasmesse dall'ambiente, eccetera, e che abbiamo fatto nostre e che vanno a costituire proprio il nostro modo di pensare. E quindi il poter mettere in discussione e poi giungere anche a delle verità, perché c'è anche questo da dire, che anche poi in un secondo momento possono essere rimesse in discussione, quindi non appoggiarsi poi a una cosa e fare di una cosa che si scopre un punto di arrivo, ma poi un altro punto di partenza. Io ho spesso vissuto l'entusiasmo intellettuale di scoprire cose nuove, di rimetterle in discussione, eccetera, da un punto di vista intellettuale. E ho sempre avuto molta fame di questo tipo di conoscenza che mi spingeva a mettere in discussione la realtà sociale o storica, eccetera, di molte cose. E non l'avevo però mai fatto su me stesso, e per questo posso dire che è diversa una conoscenza di tipo intellettuale da una conoscenza di tipo esperienziale, perché poi possiamo dire che è più profonda forse, ma entrano in gioco delle dinamiche in cui, quando sei tu l'oggetto della conoscenza, della tua conoscenza, e non è un qualcosa di esterno, allora cambia tutto. E allora puoi vivere e vedere anche le forme di accettazione o di non accettazione di quello che vedi, come la tendenza a far rientrare tutto quello che è nuovo in qualcosa di conosciuto, oppure invece il lasciarsi attraversare, è quello che qui si cita nel testo, poter attraversare questa paura dell'ignoto, questa paura del non conosciuto. E la cosa che sicuramente dà da pensare, poi riapro le telefonate dandovi nuovamente la parola, secondo me dà da pensare, è che questo ignoto possiamo essere noi. Non è solo l'ignoto che ovviamente noi proiettiamo nel futuro, quindi adesso capisco che sto facendo una trasmissione in un momento, tra l'altro, storico, forse in un momento sociale in cui questa cosa è particolarmente sentita, perché abbiamo sicuramente a livello sociale attraversato un'esperienza, delle esperienze che in precedenza, quantomeno in questa forma, non avevamo vissute, e quindi quello che prevale probabilmente in molti di voi, di noi, è un ricordo di una situazione precedente positiva alla quale anelare a tornare il più presto possibile o nel miglior dei modi possibili, eccetera, eccetera. E quindi questo è proprio un esempio di questa paura dell'ignoto che ci porta, ci fa chiudere, ci fa rientrare in quello che è conosciuto. Quindi sto parlando in una condizione in cui probabilmente molti hanno anche una paura forse del futuro, di quello che può accadere o di quello che può non accadere, eccetera. Quindi c'è una paura che sicuramente ha un fondamento in noi molto radicato. Credo, è una mia opinione ovviamente, però allo stesso tempo, oltre a ciò, esiste un ignoto che non è solamente un ignoto futuro o sociale o collettivo, ma è un ignoto che sono io. E questa è la cosa che, per quanto mi riguarda, dà più da pensare. Il fatto che si possa anche avere una, diceva Antonio, nel linguaggio comune noi diciamo conoscenza, ovviamente, e se andiamo dal panettiere non possiamo metterci a fare i filosofi o i linguisti. E però noi possiamo avere una conoscenza di tante cose che leggiamo, eccetera, può essere più o meno curata da un punto di vista intellettuale, però non conoscere realmente, posso non conoscere realmente me stesso, i miei movimenti, che cosa mi muove davvero inconsciamente nel fare una cosa o in un'altra, nel predispormi a una cosa o in un'altra. Questa è la cosa che, almeno a me, dà più da pensare, il fatto che io sia ignoto a me stesso. Ecco, io con questo spunto riapro le telefonate e vi ricordo appunto il numero, che è lo 049 880 90 20. Pronto?
Pronto, buongiorno Iapolo. Buona trasmissione, Nick, ti saluto.
Buongiorno Nick, ciao.
Fai altrettanto, perché è l'unica richiesta che ho, te l'ho dato già.
Cosa?
È l'unica richiesta che abbiamo, no? È salutarsi.
L'unica licenza, hai detto.
Augurare salute. Augurare salutarsi, salute. Se non lo conosci,
certo,
devi delegare, come ho fatto io 3 mesi, no? Mi hanno fatto 2 test psicologici. Mi hanno chiamato per la terza perché hai usato le tecniche che non mi lasciavi interrogarli. Gli ho detto che io non volevo metterti in difficoltà, no? Ho fatto deviazioni per tenere la tua personalità, capito? Perché gli ho detto che ho toccato tanti argomenti, non lo so da dove viene, dalla cantina che ti hanno riempito la memoria. Parlo così, mi conosci il mio linguaggio, perché non voglio nessun conflitto, assenza di ogni conflitto con nessun essere, conoscendo proprio quel che... perché genera, i discorsi possono generare stati della paura che vengono da non conoscenza. Inconscio, non conosco, conscio, conosco, capire, ma intimamente convinto, conoscere, riconoscere ogni giorno, raccogliere i propri strumenti. L'intemperanza del carattere viene paragonata, e l'intemperante non ha ancora le conoscenze, i fenomeni che succedono intorno a lui esternamente, perché dentro non è temperato. Il temperato non si spaventa, vuol dire povero. Aver paura vuol dire povero, non aver paura vuol dire la facoltà psicologica. Allora, i stati della paura possono essere 5, anche intermediari. Il primo è coraggio, o attacca, e quando non riesce scappa. Accompagna, è uguale come dire viglia, vigliaco. In natura degli esseri umani possiedono in casi particolari una forma di autodifesa legittima, timidezza, intrepidezza e il pudore, vergogna, sono forme, stati della paura. Per esempio, noi usiamo spesso la parola emozioni, viene dall'intemperanza del carattere, cioè a pari con, si chiamano, mi dai una mano, voglio dialogare.
Non ho capito, tu hai detto le emozioni vengono dall'intemperanza del carattere.
No, l'intemperanza, perché si vede che è emozionato, anche persino quando vedono qualcosa che è emozionante, 40.000 film del Hollywood, che sono tutti piccanti, non toccano le parti, è intemperante. Non funziona la ragione, entrare, perché intellettuale è proprio il fenomeno che ha subito dall'esterno, come al solito, pretendevano che tramite la poesia possono toccare quelle parti nostre che non sono sviluppate. Ma non funziona così, tramite la poesia, che sono i tre minimi di iniziazione, tutte le arti, mentre la scienza non è un'arte, se studia tutti in realtà immobile, mentre qualsiasi cosa che muove dal quant, il primo movimento, è proprio il movimento che noi lo possediamo intero, non, ma però bisogna fare individualmente quel famoso verbo conosci te stesso, non è semplice. Non è semplice perché stiamo facendo fuori prassi, fuori teoria. Tutti viviamo nell'universale, ma nessuno non va in particolare possedendo intelletto, intellezionare proprio una per una delle cose che noi dobbiamo imparare qua in questa terra. La malattia arriva chi lo possiede, non arriva per danneggiare, chi lo possiede, che ha bisogno proprio, che fa parte della temperanza del carattere. E non è proprio lui quando finisce di sconfiggere proprio quel sintomo, non sindrome. Sindrome è quando lo trascuriamo, diventa un sindrome tutti, no? È difficile curarli dopo, no? Perché si è stanco di avvertire i pulsioni fisici che gli mandano direttamente nella parte più alta della terra, no? Che è collegato anche l'intelletto, parte della cefalea, là. Gli arrivano i messaggi, ma lui è programmato per fare altre cose. È un subordinato e non avrà mai tempo per accorgersi come mai mi succedono le cose. Non è in natura. Chi non è in natura delle cose è un malvagio. È malvagità. Per esempio, un scienziato lo sa che non può unire due sostanze. La produzione della terza, come uranio freddo e caldo, Non lo conosce più la natura per smaltire. Lo sapevano i scienziati nostri, quelle robe lì. È stato scritto da un genio veramente, da Stagirisa di Aristotele, non fate certe cose. Perché tutti usano la parola bene e il male, il concetto del verbo parlare. Usano. E nessuno lo sa cosa vuol dire bene e il male. Se io ho sparato qualcosa, per esempio, sono azioni volontari e involontari. Chi nasce per prima, il bene o il male? O l'uomo? Mentre il bene e il male è usato come un'arma a doppio taglio, non dare mai un bambino un coltello che taglia. Come accumulo del denaro che ha detto Dennis. È stato spiegato dai saggi della terra.
Però adesso di... Nick, no, andiamo fuori tema. Se vogliamo
sì,
anche
sì, sono
del denaro,
importanti.
No.
Una volta risolto, parlano tutti per la democrazia. Ma se sentisi domande, dove nasce, chi sono gli inventori, non lo sanno. E cosa vuol dire intero, dentro, intenzionarlo e portarlo? Non viene fatta da una costituzione scritta, un diritto. È già
tema,
prima
allora...
di me.
Nick, è un tema molto interessante,
sì,
ti ringrazio per lo spunto, però non possiamo parlarne oggi.
Per esempio, adesso io mi sono messo in grande difficoltà, devo fare il tampone. Come devo comportarmi con i miei simili? C'è un linguaggio che devo comunicare, perché due casi uguali non ci sono, non può essere protocollata in nessun caso della Terra, e chi l'ha protocollato anni e anni fa, è una dittatura terrificante, una dittatura, una violenza che non ha anche parole per esprimere. Non può due casi uguali con la stessa malattia, non sono uguali. Come
va bene Nick,
sì.
Adesso andiamo fuori tema, io ti ringrazio,
no,
ti saluto.
Ho cercato di portare un po' di tutto.
Certo, sì, hai fatto bene, adesso...
un'altra parola, che sono andato in banca, gli ha detto, chi vi ha dato la licenza di raccogliere i soldi dei cittadini? Allora arrivano i carabinieri là, perché non li arrestate? Non hanno nessun diritto, solo le banche commerciali possono tra due stati,
va
ma
bene.
Non raccogliere i soldi
Nick,
dei cittadini.
Ti devo salutare, ciao, alla prossima, grazie.
Thank you.
Allora, Nick ha citato degli stadi della paura, secondo lui, o forse leggendoli da un testo, non ho capito bene, è sicuramente interessante. Poi lui ha divagato, secondo me, parlando anche di altre cose che meriterebbero trasmissioni o puntate a parte e che comunque poi ognuno può eventualmente recepire o meno come spunto o come opinione. Nick ha citato ad esempio la timidezza, il pudore, la vergogna, ecco, cito alcuni che posso ricondurre, sicuramente sono, per quello che posso dire nella misura in cui le ho esperite, io ho spesso vissuto una forma e vivo ancora come carattere di timidezza e sono, se guardo, è effettivamente una paura anche del non conosciuto, forse anche il pudore, forse anche la vergogna, di fatto credo che siano una forma di paura. Quindi quando parliamo di paura in generale dell'ignoto, parliamo sicuramente di qualcosa che poi può avere varie sfumature e varie definizioni. E nella fine del testo invece si citava l'aspetto che anche quando questo ignoto che attraversiamo nel percorso di conoscenza di noi rimane ignoto, poi può progressivamente perdere questa capacità di spaventarci, perché, scrive, quando riconoscerete di non sapere, ammetterete a voi stessi di non sapere, semplicemente. La paura dell'ignoto distorce le vostre intuizioni, trasformandole in associazioni mentali ripetitive, di natura rigide e contrapposte, sminuendo la vostra intima verità. Nulla che sia vero può essere rigido, statico o fisso. La verità è sempre flessibile. Questa stessa flessibilità appare all'uomo ordinario, congelato nei propri credi, come una minaccia. Egli ambisce e brama la sicurezza certa, fissa, simile ad un muro di pietra al quale appoggiarsi. La rigidità del passato conosciuto appaga quella paura così irrazionale e infondata che esiste nell'animo umano. L'uomo ordinario, per puro conformismo, crede che ciò che sia fisso sia anche sicuro e che ciò che sia flessibile sia invece insicuro. E siccome la verità è vivente, al pari della vita, deve per forza essere flessibile. Ecco perché coloro che hanno paura dell'ignoto temono la verità, la luce e la vita. Credere che la flessibilità sia insicura è uno dei maggiori abissi di cui si nutre la vostra illusione. Thank you. mentre procedete in questo lavoro, troverete innanzitutto che questa specifica paura esiste anche in voi e che vi aggrappate, consapevoli o meno, alla presunta sicurezza della regola fissa. Asserviti a questa idea, un'immagine ideale, vi sembra di sentire come se poteste appoggiarvi ad un solido muro che vi dà sicurezza. La famiglia, il lavoro, la città in cui vivete, i punti di vista, le tendenze, i modi di essere. Le idee preconcette, la pseudoconoscenza di sé, le convinzioni e le credenze che strutturano la vostra immagine ideale sono le regole fisse, i vostri punti di riferimento che sembrano garantirvi un sostegno forte. Invece, nell'esplorazione della vostra intima natura, si riveleranno proprio i limiti da superare, i legami da cui prima o poi dovrete sganciarvi. In questo processo di distacco dalle convinzioni personali fisse risiede la confusione riguardo alla responsabilità personale. Quando vi appoggiate ad una regola fissa, spostate la responsabilità sulla regola o sull'ente a cui si associa la regola da seguire. Famiglia, sistema sociale, religione. Quando, grazie all'indagine, vi accorgete che non esiste nulla di simile, vi spaventate, perché dovete determinare ogni volta da capo quale condotta e atteggiamento adottare. Dovete scegliere da che parte stare. Con la verità flessibile, la responsabilità si sposta automaticamente su di voi. Quando non temete più la responsabilità personale perché avete perso il disprezzo e la sfiducia in voi stessi, non temerete più l'universo flessibile. Non avrete più bisogno di aggrapparvi ad una legge rigida che vi conforma in un'angusta struttura. Vedrete all'opera la legge flessibile. E questo non sarà per voi un pericolo. La regola o la legge inflessibile e rigida vale per il bambino ancora immaturo, che ovviamente non può e non osa assumersi alcuna responsabilità. Pronto?
Ciao, sono Piero.
Ciao Piero.
Ciao. E mi ricordo a scuola che Hegel diceva, parlava dell'alienazione come l'uscita da sé dello spirito. E mi ricordo che col suo tesi, antitesi, sintesi, con la sua schematizzazione, cercava sempre di portare i concetti inseriti nel proprio tempo, non fuori dal tempo. Si presuppone che a una certa età i fondamentali li abbiamo. Dopo, se uno ha dei problemi, ha qualche, diciamo tra virgolette, difetto, ha problematiche proprio cognitive, Allora lì parlare così di sofismi, bisognerebbe andare alla grammatica iniziale, mentale. Mi stai seguendo?
Sì, ti sto seguendo.
cioè spesso ci troviamo a leggere qualche cosa che o ci annoia o ci colpisce. Anche un fumetto che magari, ti ricordi i fumetti una volta che avevano la loro etica contro le multinazionali, contro i danni dalle varie cose negative che ci propinano le multinazionali, poi i fumetti sono andati in mano alle multinazionali e persino i fumetti hanno cambiato espressione. Ci siamo?
Sì.
E cioè parlare di A, B, C, D, siccome siamo tutti un po', l'unico giovane sei tu, cioè noi siamo tutti vecchi, abbiamo passato la vita, perciò non è che ormai da vecchio dire ma così così così, sì, per carità, semmai si impara anche a 100 anni se uno è vivo, però poi bisognerebbe un po' arrivare, quindi non so se
sì, forse tu ti riferisci anche agli interventi,
cioè se tu vedi a 100 metri e io vedo a 50, tu devi avere la pazienza di raccontarmi cosa vedi oltre i 50 metri, con calma, con tranquillità, spieghi cosa vedi oltre, ma con parole facili, in modo semplice, lentamente, in modo capibile. Io a scuola, ho fatto una scuola molto, molto umile, ho fatto geometra. A scuola quegli ingegneri che erano stati stimolati da una situazione privatistica e perciò, sai, se tu stai lavorando e sei nel privato, fai uno sbaglio, è come prendere dei soldi dalle tasche e buttarli via. Se tu lavori nel pubblico, puoi prendere una recensione, un rimbrotto, può essere un'umiliazione perché sei stato uno ma non ci perdi niente. E questo velocizza l'elaborazione, il flip mentale. Quegli ingegneri che mi arrivavano e ti raccontavano che a 14 anni erano in cantiere con i calzoni corti e che gioco forza dovevano coniugare la loro cultura poi, hanno capito poi che la loro cultura, la loro capacità progettuale, la loro capacità di gestire, doveva coniugarsi con magari con l'operaio umile, magari analfabeta una volta anche. E, capivi che avevano un fattore esperienziale, non ti parlavano di scientismo, perché una volta c'erano le pignate da un metro, poi ne hanno fatte più piccole, poi più piccole, più piccole. Cioè non è che allora prima c'era il crack e dopo non c'è più o viceversa. Cioè loro a fattore esperienziale hanno imparato a coniugare la pratica con la grammatica. Senza pratica, la grammatica alle volte può essere una dialettica da circo. È come l'illusionismo. Tu vai al circo, vedi il giochetto delle tre carte, la dialettica spesso, molto spesso viene usata così. E cosa voglio dire? Io di quei professori ricordo, e mi hanno accompagnato nella vita, e qualcuno l'ho anche cercato e l'ho anche abbracciato per strada, perché mi ha fatto guadagnare, mi ha aiutato, è stata una bella spinta nella vita. Altri, cioè, chiaro che poi se uno ti spiega la tangente o cotangente o ti spiega Brigo o Nepero o Newton, quello sono passati centinaia di anni e il ponte su Messina lo calcolano ancora in Newton, in Deca Newton, per carità, però voglio dire, quello che è un consiglio spirituale, filosofico di vita coniugato col fattore scientifico e spirituale e pratico esperienziale, l'empirismo, proprio l'empirismo, quello quotidiano, me l'hanno lasciato quelli che non hanno avuto paura di rischiare nella vita. Cioè predicare grandi cose e poi essere piccoli e restare piccoli tutta la vita, cioè piccoli nel senso non forti, restare paurosi, cercare tutta una sicurezza, una tutela. Cioè la persona che ti dà dei consigli, che però parte questi consigli te li dà, però lui non ha mai rischiato niente, e anche perché poi magari i consigli, io sto parlando con uno giovane, perciò ti sto parlando da papà, i consigli che ti dà una persona che lui esce da una famiglia che il papà era il primario, era l'avvocato, cioè è un consiglio magari coniugato molto bene, cioè col participio passato, col passato remoto, col congiuntivo, impeccabile, anche con una parlata molto pacata, uno stile, una dizione, ma nei contenuti lui fa conto, non fa conto che era un paraculato, non so se mi capisci. La filosofia che ha studiato e che ti racconta non è una filosofia verificata sul campo, non ha fatto pratica. E qualsiasi filosofia, qualsiasi concetto deve trovare applicazione, deve essere realizzabile. Quando è solo una filosofia, sesso degli angeli, raccontarla magari va anche bene, magari è anche piacevole, magari ha dei contenuti, però poi, cioè, con un mondo terribile come, perché poi Vico, cioè questo è corsi e ricorsi, questa è la situazione, abbiamo momenti di apertura, di chiusura, di apertura, di chiusura, cioè la filosofia deve essere anche applicata a un contesto, cioè devi prima aver studiato bene Vico e dopo capisci con raffinatezza anche con che tipo di spirito ti puoi approcciare e che tipo di realizzazione e come ti può essere di aiuto spiritualmente, materialmente, questo tuo approccio alla vita, questa tua visione della vita. Cioè, sai quella fotografia molto così simpatica, spiritosa, vedi una giraffa con la tavolozza vicino alla testa che sotto di lei ha una modella con un cappello rotondo e lei dipinge questa modella, praticamente dipinge un cerchio, un cappello. cioè, perché è quella la realtà, non occorre aver studiato Kant per capire questo. Spesso parli con persone che se le cose non le hai provate, se le cose, è come un sindacalista che vuole difendere un operaio, però lui l'operaio non l'ha fatto per anni, l'ha fatto magari 3 mesi, l'hanno anche cacciato perché era un fannullone e ha pensato bene, con tutto il rispetto che posso avere per i sindacalisti, però un'altra cosa è il sindacalista che continua a lavorare magari in una fabbrica innamorato del proprio lavoro e che il padrone non lo caccerebbe mai perché è bravo e magari si sente quello trattato meglio in virtù che è bravo e dice al proprietario: non è giusto che paghi tanto solo me perché sono bravo, perché ti produco, perché sono un creativo, perché senza di me devi aiutare anche quel povero operaio che è sfiga, che non ha le qualità mie, non ha il mio talento. Non so, vedi, adesso ti sto facendo una filosofia sociologica, perché delle volte, bla 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 bla, come diceva la ragazzina, è anche bello avere una visione pratica. Tu mi dici, mi togli la macchina perché non è Euro 6. Mi togli la stufa perché va a legna e inquina, mi vieti, e poi il cantante sale nel jet e va a kerosene sopra il cielo, il calciatore sale nel jet privato, il cargo nell'oceano inquina come un intero stato. Non so se la filosofia,
sì,
è bella, perché ci libera la testa. E queste 4 chiacchiere che ti sto mettendo una dietro l'altra, cioè, chiaro che credo che prima bisogna leggere, bisogna studiare, bisogna discernere, bisogna capire, non lo so, perlomeno aver letto bene, 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 bene.
Sì, il senso è chiaro, grazie Piero.
Ciao, grazie.
Ciao, buona giornata. Beh, Piero ha fatto degli altri esempi, diciamo, lui parte spesso da lontano per fare poi degli esempi abbastanza concreti che sicuramente per quanto mi riguarda sono da un punto di vista esperienziale in linea con il senso della trasmissione. Hanno aiutato sicuramente a rendere anche più concreto ciò di cui si parlava. Ovviamente poi lo si può applicare a tanti contesti, ovvero il fatto che la pratica va sempre coniugata, cioè la grammatica va sempre coniugata con la pratica. E poi questo lo penso anche quando si sentono tante filosofie, ripeto, è sicuramente sempre bello una forma di erudizione, allo stesso tempo però questo va a nutrire solamente una mia curiosità, questo è una cosa che ho sperimentato, ma poi di fatto non riesco a metterla in pratica molto spesso e quindi non riesco a calarla nella vita, non so proprio come misurarmici, diciamo, resta qualcosa di esclusivamente mentale. E con questo cosa voglio dire? Non che ci sia qualcosa di male, ovviamente, è chiaro, è tutto molto bello, però un apporto che io posso dare dal punto di vista dell'esperienza vissuta, oltre a quello che ad esempio adesso ha raccontato Piero, è che le cose che tu conosci, nella misura in cui restano solamente mentali, non ti aiutano a cambiare. Si parlava dell'aspetto di poter fare una verifica attraverso il metodo scientifico applicato a noi stessi, o si parlava del fatto di poter, di fatto, un esempio che citava Piero era il fatto che a volte si predicano grandi cose e poi però si resta paurosi. È un esempio secondo me calzante, io non so se forse mi ha letto nel pensiero, ma sicuramente io sono uno di quelli che tante volte, vi confesso, anche nel venire a poter parlare in radio a nome del centro altrove, quindi a portare un messaggio che è il messaggio che Hermes ha impresso nei testi e che poi è venuto anche in radio a portare di persona un messaggio che però attraverso di lui, come vi dicevo prima, è una testimonianza di un insegnamento che però è vissuto, è di un insegnamento che è quell'insegnamento che vi citavo all'inizio della trasmissione, che è il poter conoscere e sperimentare su se stessi le cose, questo ignoto di cui si parla, che noi non conosciamo. E quindi anche nel venire a fare questo, io molto spesso mi chiedo se sono in grado di farlo, non solo per una forma di insicurezza o di dubbio, ma perché tante volte guardando anche alla mia pochezza o ai miei difetti nella vita quotidiana, mi rendo conto che tante cose che vengo qui a leggere o su cui tante volte finisco per filosofare, concretamente solo in parte, talvolta in minima parte, talvolta in piccola parte, a volte forse per niente, riesco ad applicare. Quindi molte volte io porto qui attraverso i microfoni un'esperienza, quando riesco, diciamo, a mettere la mia esperienza sul piatto, tante volte mi rendo conto che inevitabilmente, attraverso la lettura dei testi, attraverso il racconto, non sempre però riesco effettivamente a mettere in pratica quello di cui porto testimonianza, di cui porto un messaggio. E questo tante volte mi fa sentire, ad esempio, non all'altezza o non degno di poter fare questa cosa perché non riesco ad essere, possiamo dire così, perfetto forse nel poter incarnare ciò di cui si parla. E quindi in questa ammissione, diciamo, di perfezione o se vogliamo di umanità, mi riconosco anche in qualcuno che predica grandi cose ma poi resta pauroso. Non nel tutto, ovviamente, però in molte cose sicuramente sì. E proprio perché tante volte noi abbiamo un'indole, un carattere nel quale quando alla fine emerge questa paura dell'ignoto, uno rientra, è come un guscio protettivo con i suoi pregi, con i suoi difetti. E quindi se uno è abituato ad essere pauroso o timido, quando non riesce a farsi coraggio, di fatto torna ad essere timido. Questo almeno è quello che posso aver visto su di me. Quindi questa cosa che Piero ha citato, io la sento molto, molto vera. Il fatto di poter coniugare la pratica con la grammatica in questo senso e quindi poter incarnare un messaggio, ma poter di fatto essere quello che si dice, fare quello che si dice. Io ne ho avuto un esempio, ne ho un esempio davanti, però poi di fatto tante volte ci si dimentica, ecco, della propria indole e si torna facilmente nel conosciuto per comodità o per convenienza. Questa cosa, quindi, la trovo vera alla luce del fatto che quando noi conosciamo qualcosa, e quindi noi parliamo, ad esempio, per fare un esempio, Nick citava gli stadi della paura, o citava Antonio la conoscenza fenomenica, eccetera. E come Piero citava Hegel, eccetera, noi parliamo di qualcosa e la differenza tra forme di filosofia o di conoscenza teorica e quella su se stessi è nella possibilità non solo di conoscere se stessi, ma di poter apportare un cambiamento. E il fatto che io possa avere delle nozioni, delle informazioni, se poi non le metto in pratica e quindi con me, su di me, non riesco a verificare, a concretizzare un cambiamento, anche piccolo, che può essere il potersi distaccare da un'emozione negativa, da un pensiero, da qualcosa, o il provare, se non altro, a non ricadere in quel flusso delle associazioni di cui si parlava, se non riesco a sperimentare un cambiamento, anche piccolo, di fatto, non sto mettendo in pratica, non sto seguendo un percorso di autoconoscenza, mettetela come volete, non mi sto inoltrando in questo mondo dell'ignoto che sono io. E quindi questa è la differenza di poter non solamente conoscere e poi però resto quello che sono e ho acquisito semplicemente dei bagagli intellettuali che metto nella mia cantina, fa spesso riferimento Nick alla cantina, e stanno lì, stipati. Può essere utile, poi qualcuno arriva in cantina, forse li trova e ne fa un buon uso, però di fatto se li metto lì in cantina anziché utilizzarli, non mi servono a poter cambiare la mia vita. Ecco, questo è un po' il senso. Quindi, grazie. Poi un esempio che ha fatto Piero, molto semplice, ormai per chi si è collegato ora ovviamente forse non l'ha sentito. Lui diceva che i fumetti, ho fatto l'esempio dei fumetti, i fumetti un tempo parlavano di problemi anche sociali, proponevano delle forme di denunce verso le multinazionali o proponevano una cultura alternativa rispetto a quella diciamo conformistica. Oggi si sono adeguati. Sicuramente è così come per tante cose, per tante forme di arte, eccetera, quello che posso vedere, e quindi è una cosa che condivido, ma l'aspetto del conformismo portato su questo aspetto di cui stiamo parlando oggi, ovvero la paura dell'ignoto in relazione alla conoscenza di noi stessi, secondo me è proprio quello di cui vi leggevo nel testo, la tendenza a voler per forza di cose portare qualcosa che non è conosciuto in un ambito conosciuto e quindi volerlo interpretare, volerlo filtrare, volerlo deviare, volerlo modificare a nostro piacimento perché ci dà più sicurezza farlo rientrare nell'ambito di qualcosa che conosciamo e non viene meno quel muro appunto di pietra a cui ci appoggiamo, secondo me. Quindi, oltre, vabbè, chiaramente parliamo di aspetti che forse prevedono anche altre cose, quindi anche una forma di lucro, eccetera, ma il conformismo, che poi anche si può vivere, è una cosa che secondo me lo si vive anche proprio dentro di sé. Pronto?
Ciao Iapos, sono Ivan di Campalto, ciao.
Ciao Ivan, ciao, bentornato da tanto
grazie,
tempo.
Grazie.
Come stai?
Si tira avanti, grazie, un po' di alti e bassi, si tira avanti, comunque sono qua. Allora, volevo, perché so che sei anche in chiusura, perché mancano 5 minuti,
esatto,
cerco di essere
sì.
Brevissimo.
Grazie.
Allora, secondo quello che penso io, su quello che hai detto, il fatto che mi è piaciuto tantissimo quando hai detto che noi a volte predichiamo però poi non applichiamo quello che predichiamo perché abbiamo paura, ma questo perché probabilmente forse, e anzi senza forse, credo, perché tante volte noi predichiamo per esternarlo magari alla persona per non reprimerlo, quindi magari io posso esternare una mia cosa che voglio fare a te, ma poi magari non mi chiedo se sono veramente convinto che quello che voglio fare sia veramente vero. E quindi là, una volta che arrivi a dire ma veramente io voglio fare questo, allora là poi arrivi a fare, tra virgolette, a botte, a pugni tra inconscio e cervello. Perché il cervello ti dice una cosa, ma l'inconscio te ne dice un'altra, quindi teniamo presente che l'inconscio è più profondo del cervello, perché comunque è l'inconscio. Nel mio caso l'altro Ivan, tu l'altro Iapos, Nick, l'altro Nick, facciamo l'esempio, no? Ognuno abbiamo il secondo nome, tipo l'altro Ivan, l'altro Nick, l'altro Iapos, l'altro Hermes, quindi ognuno di noi ha questo l'altro con il nome proprio, che ti dice guarda che quello che però stai facendo non è proprio conforme a quello che vuoi far tu, sei sicuro di volerlo fare e là arriva la distruzione secondo me. Quindi prima di predicare, sì, ok, anche per esternarlo è giusto, per non reprimerlo. Però secondo me dopo bisogna veramente lavorarci dentro per vedere se è veramente vero che sei pronto ad affrontare quella determinata cosa. E comunque non si è mai pronti, perché tipo anche le perdite, la perdita di una persona, quindi magari una relazione che è finita o qualsiasi cosa di questo genere, non sei mai preparato, magari ti sei preparato, diciamo, relativamente, però quando è veramente l'ora non sei mai preparato. Quindi sei preparato perché sei convinto di risparmiare la sofferenza, ma fino a quando sei preparato? Questo mi sento di dire. Non so se sono andato fuori tema, spero di no.
No, no, grazie.
Prego, figurati.
Direi che è proprio in linea questo aspetto con quello di cui dicevamo.
A volte non siamo... Cioè, è bello quando si dice voglio fare questo, voglio fare quello, però quanto è vero poi? È bello perché è bello esternarlo, è bello praticare, io voglio cambiare, ma dopo siamo veramente sicuri che quello che dopo facciamo, siamo veramente pronti per farlo? E quanto siamo pronti? Bisogna fare queste osservazioni, perché poi magari... si va a sbattere tra virgolette il grugno e si torna da zero.
Va bene.
Sono capitate delle cose anche in questo periodo che sto mandando quasi a termine e ne sono felice perché mi sto togliendo un muro che mi durava da anni. Adesso, grazie al cielo, è anche per quello che non mi sono più fatto sentire, perché sto lavorando su me stesso molto, 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 ma molto bene e ci sto, diciamo... Ho dei piccoli tasselli da sistemare, ma sono lì ormai.
Ivan, io ti saluto perché siamo in chiusura.
Certo
Ti
che sì.
ringrazio della tua telefonata, mi ha fatto piacere sentirti dopo tanto tempo e ti mando un caro augurio e un abbraccio.
Magari ne riparleremo con calma, dai.
Certo. Ciao
Certo sì.
Ivan,
Ciao,
buona
Iapos,
giornata.
grazie. Ciao.
Grazie a te. E anche l'ascoltatore Ivan si è rifatto sentire, se non erro, era forse un anno quasi che Ivan non chiamava, quindi sicuramente fa piacere. E lo ringrazio per lo spunto che ha dato, non ho la possibilità di poter aggiungere altro nel commentarlo, sicuramente sono domande che ci possiamo porre quando vogliamo o desideriamo o sentiamo di fare qualcosa che possa effettivamente comportare un turbamento, ecco, come diceva Antonio, profondo a noi e alla nostra esperienza. E nel dire questo io vi saluto e vi do appuntamento con gli astronauti a venerdì prossimo, sarà il 15 ottobre, sempre dalle ore 12 alle ore 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa con gli Altronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Vi ricordo il sito internet del Centro Altrove che è www.seialtrove.it e qui potete trovare, diciamo, dei riferimenti, delle immagini, anche scaricare degli ebook gratuiti. Leggere le nostre rubriche e se volete iscrivervi al pensiero settimanale per ricevere uno spunto la domenica mattina nella vostra casella di posta elettronica che può fare da spunto di riflessione, da completare, da contemplare in un giorno in cui generalmente di solito non si lavora, si ha più tempo e quindi poi può essere eventualmente, come vi citavo alcune volte, anche riletto nel corso dei giorni, a seconda dell'ispirazione che questo può lasciarci, e utilizzato come strumento di possibile contemplazione in linea con i testi che leggiamo nel corso delle nostre puntate. Ciao a tutti e grazie.